Il primo maggio del lavoro democratico. In un primo maggio del XXI secolo, le condizioni in cui versa il lavoro contemporaneo fanno pensare ad un ritorno all'Ottocento, riduzione dei salari ed esasperazione della flessibilità lavorativa sono i dogmi della New Economy, che dietro una patina di modernità nasconde ricette vecchie di secoli. C'è una via d'uscita da questo delirio? Di Domenico Tambasco. Peculiari coincidenze si intersecano con l'odierna festa del lavoro e dei lavoratori, l'inaugurazione di Expo Milano 2015, in cui il lavoro è per molti casi sinonimo di gratuità, l'attuazione progressiva del cosiddetto Jobs Act, ultimo stadio della liquefazione del lavoro e la pubblicazione di una recentissima analisi sulla dinamica del lavoro nel periodo compreso tra il 2007 e il 2014, che attesta il drammatico dato dell'aumento della disoccupazione in Italia del 108%. È un'avvilente realtà che lascia disorientati, soprattutto se confrontata con la solenne dichiarazione posta in apertura della nostra Carta Costituzionale, come testimoniato dal disperato sacrificio di Giuseppe Burgarella, sacrificio compiuto tenendo in mano proprio le pagine di una Costituzione a ragione ritenuta tradita. Da anni ormai fiumi di inchiostro solcano pagine bianche raccontando ad ogni primo maggio la stessa storia e levando lo stesso lamento. Il lavoro che negli ultimi due secoli di dure lotte ed aspre battaglie ha salito lentamente gli scalini della propria dignità oggi si ritrova a precipitare lungo la stessa scala riavvicinandosi alle condizioni di partenza ottocentesche. Per riprendere le parole di un acuto osservatore, il lavoro deve avere, secondo questa ipotesi, un unico diritto, il lavoro stesso. La disponibilità deve essere totale, con un'idea dispotica del lavoro umano, il tempo di vita subordinato al mercato, al flusso dei suoi prodotti, all'investimento. Un'ipotesi dove il rischio d'impresa viene garantito dall'impegno senza limiti delle donne e degli uomini che lavorano, dalle operaie e dagli operai che dovrebbero quindi sacrificare anche i propri affetti e le cure per sé e per gli altri, appunto, al dio pagano del mercato. Così si genera un rovesciamento paradigmatico tra le merci e gli esseri umani. La vulgata neoliberista replicherebbe affermando che la crisi del lavoro è dovuta al lavoro stesso, essendo imputabile alla colpa tutta propria di una rigidità che ne ha imbrigliato le energie in una vera e propria gabbia d'acciaio, lontana anni luce dal tipo ideale, quello del lavoro flessibile, essenza della libertà e dell'autonomia individuale. Ma è proprio vero. Qualche dubbio sorge se poniamo lo sguardo alla superficie economica del lavoro. Dei tre fattori comunemente riconosciuti quali causa dell'imperante disoccupazione nei paesi occidentali di prima industrializzazione, ovvero sia l'evoluzione tecnologica, origine della sostituzione del lavoro umano con macchine sempre più intelligenti e produttive, la recente e grave crisi economica, che ha portato alla perdita di milioni di posti di lavoro e alla volatilizzazione di un ingente apparato produttivo in ragione della crisi dell'economia finanziaria riversatasi sull'economia reale, e la delocalizzazione ormai in corso da decenni, soltanto quest'ultimo potrebbe a ragione dirsi strettamente collegato alle condizioni del lavoro. Se poi un osservatore ancora più attento volesse analizzare al microscopio questo fenomeno, si accorgerebbe che esso trae origine dalla creazione di un unico sterminato mercato globale, aperto agli incessanti movimenti del capitale, la cui allocazione coincide con i luoghi ove i costi del lavoro sono minori e le possibilità di aumentare i profitti si rivelano conseguentemente crescenti. Un unico globale mercato del lavoro, quindi, aperto alla cinica concorrenza tra lavoratori, in cui la legge della sopravvivenza coincide con il minor costo e con la massima flessibilità, chi è rigido perché è dotato di inderogabili tutele salariali o di specifiche sicurezze sociali, non supera questa spietata selezione naturale. Nessuna efficienza sottende a tale selezione, ma solo la continua ricerca al ribasso dei costi del lavoro, e dunque dei salari, nell'eterna secolare lotta tra capitale e lavoro per l'allocazione della ricchezza prodotta. Nulla di nuovo sotto il sole, nonostante la patina di apparente modernità. Eccoci al primo arresto nella nostra breve riflessione. La globalizzazione del mercato del lavoro richiede congiuntamente, affinché sia sinonimo di giustizia sociale e non veicolo di crescenti disuguaglianze, la globalizzazione dei diritti del lavoro. 5. Che esigono una concreta disciplina e un'effettiva tutela internazionale alla medesima stregua di tutti gli altri diritti umani. Stessa retribuzione dignitosa, stesse sicurezze sul lavoro, stesse protezioni sociali in ogni parte del globo. Lo scivolamento del lavoro verso condizioni ottocentesche porta all'emersione di soluzioni ottocentesche, l'internazionale dei lavoratori e del lavoro, 6, ovvero sia un'unione globale per una globale tutela del lavoro, senza zone franche per la dignità lavorativa. Internazionalizzazione dei diritti del lavoro che comporta alla base una nuova presa di coscienza da parte degli stessi lavoratori e delle loro rappresentanze sindacali allo scopo di porre fine alla denunciata solitudine dei lavoratori. L'associazione dei lavoratori e il rafforzamento della loro dimensione collettiva è dunque il primo mattone dell'internazionalizzazione del lavoro. Ma vi è un'altra prospettiva di analisi del lavoro, quella sociologica, che mostra ulteriori ed interessanti profili. Si tratta del lavoro nella cultura del nuovo capitalismo della New Economy, che si connota oggi per due tratti distintivi: da un lato il tempo breve, puntuale, della durata di un singolo contratto o di una specifica opera, in cui non conta né il passato lavorativo né il futuro progettuale, ma solo l'effimero e consumistico sfruttamento attuale; dall'altro le qualifiche o professionalità richieste, che si estrinsecano in una pluralità di lavori o segmenti lavorativi, dei generi più disparati, infiniti quante sono le potenzialità di chi li presta. Brevità del tempo e pluralità fratto eterogeneità delle qualifiche lavorative, questi i cardini del lavoro moderno, espressione i cantori della New Economy della creatività e dell'autonomia individuale, liberata dalla gabbia d'acciaio della vecchia burocrazia della fabbrica fordista taylorista. Sono i lineamenti del lavoro odierno, veicolato da ultimo nelle recenti riforme legislative, ed oggetto di una severa critica sociologica, 7, che ne ha evidenziato le profonde disfunzionalità, assenza di lealtà dei lavoratori verso l'organizzazione aziendale, carenza di fiducia reciproca tra colleghi, deficit della conoscenza derivante dalla mancanza di esperienza pratica. Rilievi che hanno portato a coniare la significativa immagine delle organizzazioni produttive somiglianti più a stazioni ferroviarie che a villaggi, 8. Immagine che non è certo sinonimo né di efficienza né di produttività. Sullo sfondo si staglia, tuttavia, un altro modello di lavoro posto al centro dell'organizzazione produttiva dei 30 anni gloriosi. È il lavoro il cui tempo si diffonde ampio in una dinamica di continua durata, dove la lunghezza consente una progettualità, un cammino e la costruzione di una biografia lavorativa. È il lavoro che si sostanzia nella professionalità, nella qualifica, e non nella pluralità di frammentari spezzoni lavorativi, espressione di una specifica competenza acquisita con il tempo e con l'esperienza. Quella che nella magistrale analisi di Sennett è stata definita l'abilità artigianale, simbolo della specifica identità professionale che si sublima nella vocazione del singolo lavoratore. Siamo dinanzi ad un modello tutt'altro che vetusto, e che, al netto di alcune estremizzazioni, potrebbe consentire anche oggi la creazione di comunità lavorative ben più coese, fondate sulla reciproca fiducia e lealtà e, in definitiva, anche più efficienti. Istanze collettive e dimensione globale, lunghezza del tempo e singolarità del patrimonio professionale. Questi sono i quattro pilastri che segnano il quadrilatero entro cui potrebbe essere ricostruito, dalle sue rovine, non un effimero padiglione della durata di pochi mesi, ma l'intero e solido edificio del nuovo lavoro democratico.